Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti ragazzi. Allora, questa è una puntata un po' particolare, è un po' una new entry. Allora, sta uscendo di mercoledì, ma non è una puntata casual, bensì una puntata live.
Esatto, sì, è la puntata live che abbiamo fatto a Parma per il Podfest. E abbiamo deciso di fare una puntata su Dahmer, che è un po' un compendio della prima puntata che avevamo fatto.
Sì, anche perché poi l'abbiamo fatto troppo presto, Dahmer. Ora che siamo più bravi ci mangiamo le mani.
Eh sì, esatto. Tra l'altro ci mangiamo le mani anche per questa puntata qui, perché dopo mi sono venute in mente tante altre cose da dire, solo che io avevo l'ansia del tempo.
Sì, perché specifichiamo, avevamo solamente un'ora di tempo sul palco, anzi 55 minuti perché serviva il tempo per smontare, quindi dovevamo stare nei tempi. In realtà avevo trovato un sacco di altre curiosità extra su Dahmer che non siamo riusciti a dire, chi lo sa, forse le diremo in futuro in qualche modalità, non lo so.
Esatto. E quindi, visto che è stata registrata live, abbiamo avuto un leggerissimo problema tecnico e l'audio non è proprio pulitissimo. Però è molto d'atmosfera perché si sente il pubblico, si sentono gli applausi e quindi a noi piace. E volevamo condividerlo con voi. E niente, vi lasciamo a questa puntata speciale registrata live al Podfest di Parma.
Esatto, ringraziamo tutti quelli che sono venuti a trovarci al Podfest, grazie mille di essere passati e ci ha fatto un sacco piacere. Grazie ragazzi e godetevi la puntata live.
Che ho in faccia, quindi non leggerò un cazzo di appunti.
Infatti non si legge assolutamente nulla, direi che è un ottimo inizio.
Esatto. Comunque, questo è la prima live, prima puntata registrata dal vivo, ma proprio in carne e ossa, di Crime and Comedy, che è il podcast di True Crime condotto da due stand-up comedian, che sono ovviamente Clara Campi
e Marco Champier.
Allora, visto che stasera abbiamo poco tempo e cioè nel senso abbiamo solo un'ora, noi siamo abituati a sforare di brutto, andare sulle due o tre ore, abbiamo portato un argomento leggero, perché stasera faremo un viaggio nella mente malata di Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee.
Dobbiamo ringraziare i Patreon.
No, i nomi li sono segnati. Comunque,
vergogna, dovresti sapere la memoria.
Sì.
Vai.
Ah, no, ma allora aspettate, c'è qualcuno che ascolta Crede in Comedy a parte noi due? Vabbè, 4-5.
Grandi, no, beh, dai, non è vero. Ma invece per tutti, lo conoscete già tutti, Jeffrey Dahmer, immagino.
Sì. Bravo ragazzo.
Ma hai notato che hanno risposto tipo come i bambini delle elementari?
Sì. Vabbè, intanto hanno risposto.
Comunque,
allora, cominciamo subito. Jeffrey Lionel Dahmer nasce il 21 maggio del 1960 nei pressi di Milwaukee, che è in Wisconsin, ok? Sotto il segno dei gemelli. Cosa voglio dire? Che i gemelli sono tutti dei pazzi psicopatici? Esatto. Allora, lui nasce ovviamente da un padre e una madre che si chiamano Lionel Arber Dahmer e la madre Joyce Annette. Allora, Lionel, il padre, dice che la madre, quando era incinta di Jeffrey, soffriva come di leggeri attacchi epilettici, cioè si rigidiva, faceva la schiuma e quindi i medici, non sapendo che cosa avesse, perché non riuscivano a curarla, gli hanno dato un sacco di barbiturici e morfina, che su una donna incinta è a morte sua, no? E niente, perfetto. Nasce Jeffrey e allora in genere quando noi parliamo di serial killer parliamo di infanzie devastanti, violenze, stato sociale discretamente basso. Invece Jeffrey ha un'infanzia abbastanza tranquilla, no? Molto tranquilla, perché il padre è praticamente sempre assente e la madre poi soffrirà di depressione postpartum e continuerà a prendere antidepressivi, sarà a letto tutto il giorno e cose così.
Poi a un certo punto tenterà il suicidio con un overdose di pillole, tutte queste belle cose, insomma.
Esatto. E Jeffrey praticamente cresce da solo, no? Cresce da solo. L'unico momento della sua infanzia proprio col botto è quando la madre gli chiede di dare il nome a suo fratello e lui deciderà che si chiama David, cioè che si chiamerà David. Di David non parleremo perché non si sa un cazzo di David, cioè nel senso si sa che il fratello di Dahmer non ha fatto niente.
Si sa che era il figlio preferito,
si sa
e
che...
Jeffrey soffriva di questa cosa. Tra l'altro Jeffrey quando aveva 4 anni è stato operato per una doppia ernia, l'hanno portato in ospedale e nessuno gli ha spiegato che l'avrebbero operato, che i dottori gli avrebbero fatto delle cose. No, l'hanno portato in ospedale e l'hanno abbandonato lì e lui si è sentito leggermente scioccato dall'esperienza. Quando è tornato a casa hanno detto non è più lo stesso.
Strano.
Chissà come mai.
Strano. Comunque, il primo grosso trauma che si pensa che abbia avuto Jeffrey, o comunque che dice il padre che ha avuto Jeffrey, quando si sono trasferiti dal Wisconsin all'Ohio, in questa casa in mezzo ai boschi, completamente isolata, e di conseguenza Jeffrey, che aveva circa 6 anni, perché siamo nel 66, ha cominciato a chiudersi in se stesso. Ma non è che ha cominciato solo a chiudersi in se stesso, ha cominciato a crearsi un mondo tutto suo, un mondo in cui lui si appassiona tantissimo alle ossa degli animali. E il padre cos'è che dice?
Che bello,
esatto, che bello, sono un chimico, adesso ti insegno a usare tutti i prodotti chimici per sciogliere gli animali e mantenere le ossa. E tra l'altro gli dà anche un capanno vicino alla casa in cui lui fa tutti questi esperimenti, colleziona le ossa di animali morti che trova per strada. C'è una leggenda che lui abbia decapitato un cane, abbia messo la testa su una picca.
Sì.
Però è una leggenda, in realtà non si sa.
No, però poi si dice anche che dopo aver fatto questa cosa col cane ha avuto l'idea geniale di fare un piccolo cimitero in giardino, quindi lui tutti i cadaveri di animali che trovava in giro, scoiattoli, cani investiti, così li portava a casa, faceva tutti i suoi esperimenti, poi il teschio lo metteva sopra una bella croce e faceva proprio la tomba nel giardino. Perfetto. Insomma, il figlio che tutti vorremmo.
Esatto. E tra l'altro appunto Jeffrey, essendo chiuso in se stesso, crescendo comunque abbastanza isolato e senza... diciamo nessun insegnamento sul come rapportarsi agli altri, poi nell'adolescenza capirà quasi da subito di essere omosessuale e non avrà nessuno con cui confrontarsi, il che poi lo porterà appunto a isolarsi ancora di più e a cominciare a bere. In realtà pare che il momento in cui lui si sia reso conto di avere una sessualità non conforme, diciamo.
Beh, cioè, ormai nel senso, è super
aspettate. Di avere una particolare quando ha una gita da sua.
Marco, ti stai mettendo in guai.
No, adesso spiego. Quando una gita della scuola l'hanno portata a vedere una mostra, no, di corpi sezionati, e lui ha cominciato a eccitarsi vedendo le vene esposte, il lucido dell'interiora. Uh-huh. Ok. È stata la prima, e lui lì ha capito di avere appunto la sessualità non conforme, cioè nel senso non c'entra niente l'omosessualità. Ok, va bene.
No, poi aspetta, prima di arrivare all'adolescenza però sì. C'è un episodio che racconta suo padre, Lionel, perché suo padre comunque quando si è ritrovato un serial killer come figlio ha detto vabbè, pubblichiamo un libro, perché due soldi facciamoceli su questa storia, e racconta che a 8 anni Jeffrey è stato molestato da un ragazzo del quartiere. Però Jeffrey dice, ma io non me la ricordo sta cosa, quindi lasciamola lì, non sappiamo se è un'invenzione del padre oppure se comunque
sì.
Un trauma che si è portato dietro.
Sì, allora il padre secondo me, Lionel, signor Lionel, per quanto buono, dice un sacco di cazzate.
Sì.
Perché poi quando lo si sente nelle interviste dice, io ci ho provato in tutti i modi a salvare mio figlio dall'alcolismo, così, perché lui appunto... nell'adolescenza comincia a bere tantissimo, tanto che anche a scuola si rendono conto che è sempre ubriaco, perché lui beve anche a scuola. E tra l'altro a scuola lui, pur non, diciamo, essendo isolato, diventa un po' il pagliaccio della scuola, perché comincia
il class clown,
perché comincia a fare le imitazioni dei professori, comincia a fare il buffone nei corridoi, così. Addirittura c'è un annuario del 1978 dove c'è una foto dei più intelligenti, cioè più intelligenti, dei migliori della scuola, in cui in mezzo c'è una figura con la faccia oscurata, che fa abbastanza impressione, no? E quella figura con la faccia oscurata è proprio Jeffrey Dahmer, che si inseriva nelle foto appunto dei gruppi,
sì.
E solo che se ne accorgevano dopo averla scattata, dopo averla sviluppata, quindi ormai c'avevano quella foto lì e hanno detto vabbè.
Lui era un maestro del photobombing,
esatto.
Si inseriva nelle foto di tutti per l'annuario, poi faceva anche dei simpatici scherzi tipo fingere attacchi epilettici in classe,
sì.
Questo tipo di cose, quindi... Ah, e poi dopo ovviamente iniziano a pagarlo i compagni di classe, no? Iniziano a fargli le sfide. C'è una puntata dei Simpson dove c'è il signor Burns che dà i soldi a Homer per fare le cose umilianti.
Sì.
Ecco, i compagni di Dahmer fanno una cosa simile, gli dicevano do a Dahmer.
Esatto.
Quindi fai un Dahmer.
Esatto, però alla fine lui riesce comunque a diplomarsi, a fatica, e nel 1978 rimane praticamente a casa da solo perché la madre e il padre divorziano, la madre decide di andare via col fratello David, il padre decide di andare via a vivere con la sua nuova compagna, con quella che stava frequentando, e nessuno lo dice a Jeffrey. A un certo punto Jeffrey si trova a casa da solo, senza soldi, senza roba da mangiare e senza niente, e deve arrangiarsi da solo. Intanto lui ha già cominciato a sviluppare delle fantasie, solo che appunto non ha mai imparato come rapportarsi con gli altri. E c'era questo ragazzo che passava vicino a casa sua facendo jogging e lui lo trovava molto attraente, lo guardava tutti i giorni appunto passare sudato mentre correva vicino a casa sua e dice io ci voglio di conoscerlo. Allora cosa fa un giorno? Prende una mazza da baseball, si nasconde dietro un cespuglio e dice quando passa gli chiavo la mazzata in faccia e me lo porta a casa. Questo qui era il suo modo di approcciare le persone che gli piacevano. Fortuna vuole che questo ragazzo proprio da quel giorno lì non passerà più di fronte a casa di Dahmer, no? Quindi una vittima scampata. Però
ho fatto per un pelo. Comunque, tra l'altro, quando divorziano sì. I genitori e lo abbandonano lì così, nei documenti del divorzio è segnato nelle cause, normalmente le coppie scrivono incompatibilità. Invece loro due, entrambi, scrivono che il divorzio è dovuto a estrema crudeltà. Ora, pare che non ci fossero abusi fisici, da quello che no. Si sa, però vogliamo credere a quello che dice Jeffrey Dahmer, non lo so. Però si facevano degli abusi psicologici incredibili i genitori.
Sì.
Sembra, poi
sì.
Non lo so.
Sì, sì, vedendo il risultato direi di sì, e non solo tra di loro, non solo tra di loro. Comunque arriviamo al 18 giugno 1978 che Jeffrey è a casa da solo, c'ha la macchina e sta andando in giro. Lui in un'intervista dice io sognavo di incontrare qualcuno, cioè un ragazzo attraente che faceva nuoto, cioè di incontrarlo e di conoscerlo. Sulla sua strada mentre sta guidando c'è Steven Hicks. Steven Hicks è un ragazzo che viene da Chicago. A Chicago, negli stessi anni, c'era John Wayne Gacy, che non so se lo conoscete, è il killer clown. E anche lui uccideva ragazzi giovani attraenti. Comunque, Jeffrey incontra Steven Hicks, che sta facendo l'autostop, e gli offre un passaggio. Gli dice, ma perché non vieni a casa mia, ci beviamo qualche birra, ci facciamo un paio di cannette? E Steven Hicks dice, mi sembra un'ottima idea. Jeffrey se lo porta a casa... E lui dice che ha capito che Stephen non era omosessuale, però Jeffrey non voleva che se ne andasse. Quindi per trattenerlo prende un manubrio per i pesi, glielo dà in testa e poi con questo manubrio lo soffoca. Stephen Hicks è la prima vittima ufficiale di Jeffrey Dahmer. Jeffrey viene preso dal panico, no? da questa sua azione, perché non è che era una cosa premeditata, gli è venuta in mente lì per lì. Quindi,
certo, perché lui ha detto, è stato un bel pomeriggio, adesso devo andare a casa, e lui gli ha spaccato la testa.
Esatto. E quindi, cosa fa? Prima si masturba sul cadavere.
Beh, certo, c'è un cadavere lì in salotto.
Cosa vuoi fare?
No.
E poi decide di trascinarlo in bagno, farlo a pezzi, disossarlo, frantumare le ossa e portare tutto alla discarica.
Sì.
Noi ovviamente... sempre ubriaco, la sera esce con la macchina con dietro i sacchi con i resti di Stephen Hicks e viene fermato dalla polizia. Essendo biondo con gli occhi azzurri, visto che comunque era anche notte, la polizia gli dice: ma vada pure, cioè, che cosa c'ha nel bagagliaio? No, la pattumiera. Ah, ok, vada. E lui,
sì, ma poi giustamente dicono: ma dove sta andando a quest'ora? Alla discarica. Ho detto: beh, certo, alle 3 del mattino è normale andare a buttare le cose in discarica. E nessuno guarda i sacchi.
Esatto, nessuno guarda i sacchi. In realtà le ossa poi le sbriciolerà e le butterà dietro la casa. Infatti poi, quando verrà catturato, troveranno i resti della mandibola, dei denti di Stephen Hicks. Visto che il padre era così felice, no? Cioè, nel senso, ce la metteva tutta per mettere Jeffrey sulla buona strada, per farlo smettere di bere, eccetera, nel 79 decide che Jeffrey, visto che comunque alcolizzato, visto che comunque non lavora, eccetera, è meglio che entri nell'esercito. Nell'esercito lo mandano in Germania dell'Ovest.
Sì, tra l'altro come a fare il training come medico di battaglia, combat medic.
Esatto,
quindi perché lui è proprio la persona adatta per prestare primo soccorso, no?
Esatto, e lui rimarrà in Germania per 2 anni, finché non lo congederanno senza disonore, proprio per alcolismo. In quei 2 anni lì spariscono tipo 5 persone.
Sì, però non si sa niente.
Esatto, di cui però non si sa niente, e Jeffrey non parlerà mai di queste 5 persone scomparse, quindi è probabile che siano scomparse per i fatti loro.
Chi lo sa, sì, okay. Poi vabbè, non viene detto, quando appunto lo mandano via dall'esercito dicono che lo mandano via per questioni di alcolismo, però c'erano state delle denunce, non denunce fatte in questura, però denunce fatte ai superiori di alcuni suoi compagni per molestie, e in particolare c'è un soldato che nel 2010 ha raccontato che per tutti e 2 anni è stato ripetutamente stuprato da Jeffrey, però nessuno gli ha creduto. Quindi
così, comunque viene congedato e lui torna a Milwaukee. Il padre ovviamente dice: Jeffrey è un problema, quindi cosa posso fare per lui? Lo manda a vivere con sua nonna. Sua nonna molto cattolica, cristiana, dava sempre in chiesa. In effetti Jeffrey con sua nonna per 2 anni, fino al 1983, si troverà bene, perché appunto andando in chiesa, stando con sua nonna, riesce a mitigare queste sue pulsioni molto forti.
Sì, no? Per un breve periodo quasi smette di bere addirittura con la nonna, fanno le crostate insieme.
Esatto.
Queste cose qua.
Esatto. Solo che appunto dopo 2 anni a un certo punto cioè i suoi impulsi sono troppo forti, allora comincia a frequentare la zona, diciamo, omosessuale di Milwaukee. No, comincia a frequentare bar, comincia a frequentare saune e ha varie esperienze e vari rapporti, tra l'altro in piena epidemia dell'HIV.
Ah, è vero?
Ci ho pensato adesso.
Bravo.
Sì, però...
tra l'altro in questo periodo si becca pure un po' di denunce per condotta molesta, ma per questo sì. Era dovuto più che altro all'alcolismo. Lui quando era ubriaco c'aveva sta cosa che doveva tirare fuori il pisello e fare l'elicottero davanti ai bambini, esatto. Ognuno ha i suoi vizi, e quindi si è beccato 2 denunce per questa cosa ed è stato schedato come sex offender, come si dice, offensore sessuale, no? Sì. Non è la parola giusta.
È molestatore?
No.
Non lo so, perché una volta è stato anche arrestato.
Sex offender.
Una volta è stato anche arrestato in una fiera perché si stava masturbando dopo aver conosciuto un ragazzo.
Sì. Però queste cose qua gli facevano fare.
Sì. E niente, lui appunto frequenta questa zona qua, frequenta questi...
i locali gay, esatto. Anche le saune credo che frequentasse. Le saune gay chiaramente, non le saune generiche.
Sì, però non si trova tanto bene, no? Perché il problema che cos'è? Che aveva solo incontri sessuali molto fugaci. Mentre lui voleva altro, no? Voleva le coccole.
Sì.
Voleva che stessero lì con lui, che non se ne andassero. E in più gli dava molto fastidio che tutti questi uomini con cui si incontrava, oltre a fare sesso, poi continuavano a muoversi e a parlare. E lui dava molto fastidio a questa cosa qua, no? Quindi, cosa dice? Cioè, se io riesco a, tipo, farli stare tranquilli, posso fare quello che voglio. E quindi, con dei sotterfugi... praticamente scioglie un potente sonnifero, l'alcion, nei drink di questi uomini, se li tiene il più possibile. All'inizio comincia con 1 o 2 pastiglie, poi dice: più io aumento le pastiglie, più loro stanno con me.
Esatto, svenuti tra l'altro, quindi svenuti. Stanno con me, non parlano e non si muovono, è perfetto.
Esatto, e niente, lui in questo periodo dice che comunque ha cominciato a smettere di vedere gli altri come persone e ha cominciato a vederli come oggetto di piacere sessuale. Finché nel 1985 succede una cosa, nel senso che uno lo droga un po' troppo e questo qua finisce all'ospedale. Quindi Jeffrey viene tipo bannato dal locale dove aveva conosciuto, da questa sauna dove aveva conosciuto questo tipo qui. E niente, lui in questo momento si accorge che quello che sta facendo potrebbe essere pericoloso, no? per gli altri. Quindi anche qui tenta di, diciamo, trattenersi. E cosa fa per trattenersi? Dice: a me piacciono le persone che stanno ferme. Quindi va in un grande magazzino, si nasconde nel bagno, di notte esce, ruba un manichino e se lo porta nello scantinato di sua nonna.
Esatto.
E con questo manichino...
Sperimenta,
esatto, sperimenta, solo che...
Ma il manichino non è il massimo, eh?
Il manichino non è il massimo, soprattutto il manichino non è il massimo quando tua nonna se ne accorge e glielo dice a tuo padre. Che è un po' così. E quindi torna...
Sì, perché poi la nonna glielo butta il manichino.
Sì, poi c'è una litigata della Madonna tra Jeffrey, la nonna e il padre, una cosa così. E il... però appunto... lui comunque ha deciso di seguire solo le sue pulsioni, non quello che dice la morale comune, non quello che gli dice la testa, non quello che è il bene e il male, no? Quindi lui dice: no, il bene per me è quello che sento io. Il 21 novembre del 1987 conosce Steven Tuomi. È un ragazzo che lui reputa molto attraente, molto simpatico, gli dice: ma perché non ce ne andiamo da qualche parte? Lo porta all'Ambassador Hotel. Qua non si sa che cosa succede esattamente, perché la mattina dopo Jeffrey si sveglia con Steven Tuomi morto accanto a lui con le costole spezzate, lui e Jeffrey ha le braccia piene di lividi. Dice: non lo so che cosa è successo veramente, probabilmente ho sbagliato, ho bevuto un po' del suo drink, drogato, eccetera. Fatto sa che forse stanotte l'ho ammazzato di botte.
Ma non si ricorda.
Ma non si ricorda.
Bevuto troppo.
Esatto. Quello che si ricorda è che, non sapendo cosa fare, va al centro commerciale, compra una valigia, torna in albergo, prende il suo ragazzo, lo mette dentro la valigia, perché tanto ha le ossa rotte, quindi ci sta, la carica su un taxi e torna a casa della nonna. Lascia la valigia nello scantinato della nonna per una settimana, finché sua nonna appunto prende e va in a messa. Lui cosa fa? Tira fuori questo ragazzo, lo disossa, butta via i resti, sbriciola le ossa e i resti di questo ragazzo, di Steven Tuomi, non verranno mai più trovati.
Mai. Però inizialmente lui si tiene la testa, perché lo trovava molto bello. Lui quando usciva con un ragazzo molto bello, poi voleva tenere la testa più tempo possibile, anche per fare, insomma, per darsi i bacini, queste cose. Poi quando iniziavano a uscire troppi verni, doveva trovare un modo di sbarazzarsene, però finché dura...
Esatto, ecco, qua vabbè, diciamolo, Jeffrey Dahmer è quello che viene chiamato killer per libidine, ossia lui uccide per un proprio piacere sessuale, cioè non uccide per uccidere, uccide per soddisfare le sue pulsioni.
Sì.
Sì, questo fino al settembre del 1988, perché ovviamente la nonna stufa di questo via vai di ragazzi vivi, che passano da casa sua, che vanno giù.
Da questo via, perché il vai non c'era. Cioè lei vedeva tutti questi ragazzi che andavano a casa e nessuno che andava mai via. Poi tra l'altro, parlando di litigate, oltre a quella del manichino, ce n'è stata un'altra. Perché il padre è andato a rovistare. Perché comunque il padre era assente, ma quando veniva rompeva i coglioni. Cioè quello sì. Quindi è andato a rovistare nella cantina dove Jeffrey amava passare il tempo a smembrare i ragazzi, ma anche a fare altre cose, e nell'armadio trova una scatola chiusa con un lucchetto, e il padre si convince che in quella scatola c'è del porno e allora rompe le scatole a Jeffrey dicendo: ma non puoi tenere il porno dalla nonna, non puoi tenere il porno da... che poi tra l'altro fosse anche stato porno, ce l'aveva comunque nella scatola col lucchetto, quindi la nonna o si metteva lì con la porcina ad aprire oppure non vedo quale fosse il problema. Comunque, in ogni caso, il padre lo vuole costringere ad aprire il suo corno, forse perché glielo voleva rubare il porno, perché che senso ha?
Sì, voleva verificare che effettivamente ci fosse il porno.
Jeffrey dice, aspetta, non so come cazzo fare, riesce a mandare via il padre, poi va in edicola, compra un sacco di riviste porno etero, perché Jeffrey aveva il porno gay e non voleva che suo padre lo sapesse, torna a casa, apre la scatola, dentro la scatola c'era una testa e un pene. Quindi non c'era del porno, il pene magari è considerabile come porno, non lo so, e quindi li mette in un'altra scatola, in quella scatola mette le riviste che ha comprato in edicola e poi consegna la scatola al padre.
Giusto,
questa è una cosa che volevo condividere con voi, un bel episodio.
Giusto. E appunto a sto punto la nonna lo caccia di casa, lui si trova senza dimora e nel settembre dell'88 compra una Polaroid e comincia a scattare le foto, ossia prende dei ragazzi, gli offre tipo $50 per scattargli delle foto. Uno di questi ragazzi è Sonsang, scusate qui il nome,
allora, difficile. Anche quando abbiamo fatto la prima puntata, però tu ti sei impuntato che dovevi dire questo nome, io avevo detto un ragazzino e lui...
No, è perché è importante. Allora, Sonsang Sintasonphon, un laotiano, quindi del Laos, di 14 anni. Lo porta a casa, gli fa le foto, vestito, svestito, eccetera. Quando lo sta per aggredire, questo ragazzo riesce a scappare. Riesce a scappare, lo denuncia, ovviamente beccano Jeffrey, visto i precedenti di che andava in giro col pisello di fuori.
Sì, era già nel registro di sex offender. E tra l'altro questo ragazzo lo va a denunciare anche perché comunque si è accorto che... perché gli avevo offerto da bere... e si era accorto di essere stato drogato, solo che non essendosi scolato tutto il drink non era stramazzato a terra e quindi era riuscito, gli hanno fatto le analisi e hanno visto che effettivamente era stato drogato, quindi comunque lo denuncia.
Esatto. E niente, Jeffrey viene beccato, gli, alla fine del processo gli danno 10 mesi di prigione e 5 anni di libertà vigilata. Mentre aspetta la sentenza, Jeffrey uccide un altro ragazzo. Il padre, tra l'altro, si lamenterà del fatto che l'hanno tenuto 10 mesi in galera e nessuno si è disturbato di curare i problemi di Jeffrey. Perché per il padre di Jeffrey, Jeffrey era un problema. Ma era un problema che doveva occuparsi, di cui doveva occuparsi qualcun altro, perché prima l'esercito, poi la nonna, poi lo Stato, visto che è in galera. Cioè, e questo qui è tutto il supporto che il padre ha dato. Poi, vabbè, dopo la morte, che ha scritto il libro, dice: no, a me dispiace per mio figlio, fa finta di piangere, eccetera.
Beh, però aspetta, in difesa del padre, lui per dei brevi periodi aveva provato a tenerselo in casa, ma sua moglie, Sherry, giustamente era inquietata, e alla fine c'aveva ragione Sherry, eh?
Sì.
Tutti a dire che è stronza, che non vuole il figlio del compagno, però c'aveva ragione lei.
Esatto. E niente, quindi Jeffrey esce il 14 maggio del 1990 e si trova l'appartamento dell'inferno.
Quello famoso.
Esatto, quello famoso, l'appartamento dell'orrore, agli Oxford Apartment, al 924 North 25th Street di Milwaukee, l'appartamento 213, dove compirà la maggior parte dei suoi omicidi. Tra l'altro i vicini diranno: ma Jeffrey non portava mai a casa la spesa, non portava mai niente a casa a mangiare. Scusate, tutti i ragazzi che si portava a casa non li avete visti?
Ma lui poi, è vero, i vicini tra l'altro hanno dichiarato: non l'abbiamo mai visto con la spesa. Dico: ma scusa, ma cioè io non sto a guardare se i miei vicini portano a casa la spesa, avete un cazzo da fare tutto il tempo. E poi, però lui ha detto effettivamente, lui andava sempre a mangiare da McDonald's.
Sì.
Poi a volte c'aveva della carne nel freezer.
Esatto, che non gli davano McDonald's. No. Però era più buono di quella di McDonald's.
Molto, perché poi lui conservava... le parti muscolose, gli piacevano soprattutto i polpacci e i bicipiti. Capisco.
Esatto. Però Jeffrey non ha scelto a caso questo appartamento, un po' perché era vicino dove lavorava, perché lui lavorava nella fabbrica di cioccolato come Willy Wonka.
Sì, e tra l'altro la testa e il pene che si era conservato, poi dopo dove è andato a metterlo? Nell'armadietto della fabbrica del cioccolato.
Esatto, la fabbrica Ambrosia, quindi se trovate cioccolato Ambrosia, Ok. Era una zona tattica per Jeffrey, perché era una zona a prevalenza nera, era una zona che era una piazza di spaccio per il crack, e la polizia, quando passava di lì, passava per gli spacciatori. E Jeffrey, come uno dei pochi bianchi single di quella zona lì, non è che non venisse notato, però veniva lasciato stare.
Sì.
No? Perché sennò... Cioè,
ha puntato molto sul razzismo. Infatti lui è uno dei pochi killer che non ha un type ben definito. Sapete, di solito i serial killer hanno un tipo di vittima, che le vittime si assomigliano molto tra loro. Nel caso di Jeffrey Dahmer lui spazia molto con l'età, ma soprattutto con le etnie diverse, perché lui le sue prime due vittime sono state bianche come lui.
Sì.
Poi si è accorto che se faceva fuori dei ragazzi non bianchi li cercavano di meno.
Esatto. Quindi. E tra l'altro lui, dopo che appunto si sposta in questo appartamento qua, comincia a fare un ragionamento che in realtà lui piace tenere le persone, no? Finché non parlano, non si muovono, cioè lui le vuole tenere il più a lungo possibile, no?
Sì, infatti lui dice che lui doveva uccidere.
Sì.
Per riuscire a fare il sesso con il cadavere, però era la cosa che preferiva di meno, la cosa che preferiva lui era il momento dei preliminari. I preliminari era quando il ragazzo era svenuto perché è drogato e lui lo coccolava col ragazzo svenuto. Quando poi il ragazzo stava per uscire da questo coma farmacologico, lo strozzava. Quindi, però i suoi momenti preferiti era quando lo coccolava.
Esatto.
Mentre era strafatto di quello che
sì,
aveva
perché
dato.
L'obiettivo di Dahmer era avere un dominio e una possessione assoluta sugli altri, no? E infatti comincia a dire, ma buttare via i corpi è un po' uno spreco.
È uno sbatti,
io vorrei tenerli sempre con me. E quindi qual è la cosa migliore per tenerli sempre con sé? Mangiarli.
Sì. Esatto.
Il 20 maggio 1990 il primo ragazzo che prova a cucinare è Rick Bix, di 32 anni. Cucina un bicipite e il cuore.
Sì, il cuore lo mangiava sempre anche se diceva che non era buono, perché i muscoli erano appunto del bicipite, così erano proprio buoni come tagli di carne. Invece il cuore lo mangiava per motivi sentimentali.
Esatto, sì.
Beh, perché lui è romantico alla fine.
Sì, ma lui è molto romantico. Infatti questo ragazzo l'ha cucinato mentre guardava le foto che gli aveva fatto mentre lo macellava.
Vedi.
E comunque il 24 giugno del 90, poi a settembre, poi il 24 settembre, cioè all'inizio di settembre, poi il 24 settembre, uccide altri tre ragazzi. Il più piccolo di 23 anni, di 22 anni, il più grande di 27. In pratica, a novembre del 1990, Jeffrey ha già mietuto 9 vittime, compresi i primi due che vi abbiamo raccontato prima. E quell'anno lì passa il ringraziamento in famiglia, gli chiedono come va, gli dice no, va bene, sto lavorando tanto, faccio i turni, vado sempre da McDonald's a mangiare. Perché la nonna gli chiede, ma sei andato in palestra che ti vede in forma? Fa, no, vado sempre in...
No, faccio una dieta proteica.
Sì, esatto, e lottare comunque ti tiene in forma. Il 24 febbraio del 91 e il 7 aprile sempre del 91 uccide un ragazzo di 17 e uno di 19 anni. E qua gli viene in mente proprio l'idea più geniale che può venire in mente alle persone, perché appunto lui dice, manichini no perché sono troppo freddi.
Esatto, le real doll non c'erano, questo
esatto.
È un caso in cui una real doll avrebbe potuto salvare delle vite, però non c'erano ancora. E poi ad un certo punto lui al bar rimorchia un ragazzo sordo, lo vede perché sta facendo proprio i segni, allora lo rimorchia scrivendogli bigliettini sui tovagliolini del bar, lo porta a casa, dice ah, che bello, questo qui non parla, solo che si muoveva troppo e quindi si irrita e lo fa fuori.
Esatto. E poi i corpi comunque di quelli che uccide sono un problema, è un problema sbarazzarsene, è un problema perché a un certo punto vanno in putrefazione così. Quindi lui dice, ma se io avessi un fidanzato che non parlasse e si muovesse solo quando glielo dico io, non sarebbe fantastico? Cioè, a me piacerebbe avere uno zombie. E quindi comincia a mettere a punto una tecnica. questo qui il 24 maggio del 91 con Anthony Hughes di 31 anni, praticamente lo droga, fa le foto, quello che deve fare, poi prende un trapano, gli fa un buchino in fronte e con una siringa di acido muriatico gliela spara nel cervello. Secondo lui questo qui avrebbe dovuto annullargli la volontà. In pratica dell'acido muriatico puro nel cervello di una persona, la medicina dice che la persona muore.
Sì, è un effetto collaterale.
È il morbo della morte che ti prende.
Però questo ragazzo, il primo con cui prova, si sveglia quando gli inietta il sangue, dice: ho mal di testa, che ore sono? E poi muore.
Sì, esatto.
Poi cioè, il suo obiettivo era che non parlassero, appena si sveglia già dice: fai due domande, cioè, già partiamo malissimo.
Esatto, e quindi dice: forse l'acido muriatico puro non va tanto bene, meglio provare a diluirlo con un po' di acqua calda. Il 24 maggio del 91, quindi il 27 maggio del 91, quindi tre giorni dopo, Anthony incontra Konerak Sintasonpon.
Ricordate questo nome?
Ve lo ricordate? Questo qui è il fratello minore del ragazzo che l'aveva mandato in galera. Ora, è un caso? Assolutamente sì, cioè lui non l'ha preso per vendetta, gli è solo capitato tra le mani.
Sì.
Per caso, perché comunque era lì della zona.
Cacciava nella sua zona comunque, quindi
esatto.
È proprio sfiga.
Esatto, e quindi con questo Konerak fa la stessa cosa, lo droga, buco in testa, muriatico diluito, e questo ragazzo non si sveglia.
Però non muore, resta stramazzato a terra.
Sì, e Jeffrey dice: vabbè, fra poco morirà, vado a prendermi una birra. Esce per comprarsi da bere. Questo ragazzo si sveglia, non capisce più un cazzo ovviamente, perché voglio dire, con del muriatico, anche se diluito nella testa, non è che proprio sei proprio al massimo delle tue facoltà mentali, esce di casa.
Però capisce di uscire di casa, eh?
Sì, riesce a uscire di casa, e nudo tra l'altro, e viene trovato da tre ragazze di colore.
Sì.
Questo ragazzo barcolla, sembra tipo ubriaco, però non riesce a parlare, non riesce ad articolare le parole, un po' come me stasera. Fa fatica a muoversi, e queste ragazze gli chiedono ovviamente che cosa è successo, anche perché ha, diciamo, le gambe sporche di sangue.
Esatto.
Tutta la parte inferiore del corpo sporca di sangue, e questo qua non risponde. Allora le donne cosa fanno? Chiamano la polizia.
Ovviamente, mentre
chiamano la polizia, torna Jeffrey e dice a queste ragazze: no, guardate, lui è il mio fidanzato, tra l'altro ha 14 anni questo...
Sì, lui dice che ne ha 19,
in realtà ha 13 anni questo, 13-14 anni Konerak, e mentre lì che litiga con queste ragazze che non vogliono lasciargli Konerak, arriva la polizia. La polizia vede un ragazzo lautiano nudo, sporco di sangue dalla vita in giù. Tre donne di colore che urlano, un maschio americano alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri. La polizia cosa fa? Dice alle donne: voi state zitte, chiede a Jeffrey cosa è successo. Jeffrey gli dice: lui è il mio fidanzato, abbiamo litigato, è ubriaco ed è uscito, adesso non vuole tornare a casa. I poliziotti gli dicono: ma che problema c'è? L'aiutiamo noi, prendono il ragazzo per le braccia, visto che si muoveva male, non riusciva a camminare, e glielo riportano a casa. A casa Jeffrey gli fa vedere che ci sono i vestiti di questo ragazzo su una sedia, gli fa vedere le polaroid che gli ha scattato tipo un'ora prima.
Sì.
E i poliziotti dicono: va bene signor Jeffrey, guardi, gli abbiamo riportato a casa il fidanzato.
È evidentemente il suo fidanzato, perché se ha delle polaroid,
esatto,
è chiaro che hanno una relazione da anni.
Esatto, se ha una polaroid di un ragazzo di 14 anni svenuto sul suo divano, è ovvio che siete fidanzati.
Certo.
No? E niente, glielo lasciano lì. Konerak un'ora dopo sarà morto decapitato. E tra l'altro, se i poliziotti avessero guardato un minimo nell'appartamento, in camera da letto di Jeffrey c'era ancora il corpo di Anthony Hughes, il primo a cui aveva provato a iniettare il muriatico.
Si era anche fatto una specie di altare a un certo punto Jeffrey, per commemorare le sue vittime. Quindi aveva un altare con, tipo, lui dice, due scheletri quasi completi e poi cinque teschi che ad un certo punto diventeranno 10, perché lui aveva l'ossessione di conservare i teschi. quindi proprio bolliva nel pentolone le teste per cercare di ripulire le teste, memore degli insegnamenti del padre,
esatto,
come pulire le ossa. I primi teschi ha fatto un po' di disastri, gli ha rotti, però poi gli altri li teneva, poi li dipingeva, così almeno se qualcuno li vedeva pensava che erano finti, ma erano teschi veri, sul suo altare che lui usava per commemorare le vittime mentre si segava.
Esatto. E visto che comunque c'aveva l'altare, visto che comunque c'aveva i corpi di cui sbarazzarsi, che era sempre un problema quello dei corpi che dopo un po' puzzano, decide di prendere un fusto di quelli grossi di plastica, riempirlo di acido muriatico e pucciargli dentro i corpi delle vittime. Ovviamente dopo aver fatto tutte le foto di rito mentre li macellava nella vasca da bagno aperti come angurie, lui nella vasca da bagno con loro, io ho visto delle foto, sono svenuto quattro giorni.
Lui dice che era importante perché le foto mentre li smembrava era il suo modo per ricordare la loro bellezza.
Sì, sì, e poi dice anche che le foto comunque non la pagavano, lui voleva le persone
interne ossa. Beh, certo, poi, come dicevi tu, ogni tanto lasciava, perché insomma è faticoso smembrare un corpo, no? Quindi ogni tanto li lasciava lì a pezzi, ogni tanto li lasciava nella vasca, e se lui doveva lavarsi si faceva la doccia con il cadavere sotto, no?
Sì, esatto. E praticamente lui tra giugno del 91 e luglio del 91 uccide quattro ragazzi. Quattro ragazzi, uno alla settimana. Il quarto, il 22 luglio del 91, è Tracy Edwards. E in realtà non lo uccide.
No, infatti.
Non lo uccide, perché la quarta vittima, in realtà appunto se lo porta a casa per fare le foto...
Era una vittima un po' strana perché era molto più grande degli altri, sì. Cosa aveva, 31-32 anni?
Aveva, sì, 31 anni.
Era un bel ragazzone afroamericano, bello grosso, molto attraente, devo dire.
Sì. Cioè,
insomma, lui di solito puntava su quelli un pochino più...
Più giovani, esili.
Sì, oddio, in realtà gli piacevano i palestrati, però dato che Jack era molto alto perché era più di 1,90, comunque lui cercava sempre ragazzi che fossero più piccoli di lui, in modo che se ce ne fosse stato bisogno avrebbe potuto... vincere un alterco fisico, ovvio. Anche se lui evitava di arrivare agli alterchi fisici, perché sì, quello è volgare. Una volta ha dovuto accoltellare uno perché aveva finito i sonniferi, però lì era proprio una cosa che... Ah, e poi un'altra volta, non l'abbiamo detto, si era portato a casa un ragazzo, come al solito, gli ha portato da bere, come al solito lui gli metteva appunto tutta la droga nel drink, solo che si è confuso i drink e quindi si è bevuto lui il drink drogato ed è svenuto. Allora l'altro ragazzo giustamente cosa ha fatto? L'ha derubato e se n'è andato e l'ha lasciato lì.
Eh sì, infatti bisogna sempre segnare i bicchieri, ragazzi.
Sì,
quando
dai,
invitate qualche ragazza a casa, segnatevi i bicchieri, perché sennò finisce male. Comunque lui appunto il 22 luglio del 1991 porta a casa questo Tracy Edwards. La scusa è sempre la stessa: ci beviamo qualcosa, ti faccio qualche foto, gli dà da bere, Tracy non beve perché era un po'... cioè,
era preso male da subito.
Era preso male da subito, un po' perché c'era la casa piena di casse di acido muriatico, che uno dice, per quanto uno può essere pulito, cazzo. Ok. E poi c'era questo odore tipo di morte che aleggiava, perché comunque il fusto con dentro tre corpi da sciogliere era in camera da letto, no? E soprattutto l'ha insospettito il fatto che Jeffrey abbia provato ad ammanettarlo. Per fargli le foto, e Tracy ha detto: no, ma io ce la faccio a farmi fare le foto anche senza essere ammanettato, no? C'è una piccola colluttazione, più o meno. A un certo punto Tracy si trova sdraiato a letto con Jeffrey con un coltello in mano appoggiato sul suo petto, con la testa sul suo petto, che gli dice una roba tipo: senti come batte il tuo cuore, io fra poco me lo mangio.
Perché Tracy si trova appunto con questa manetta attaccata, perché una gliela mette, l'altra non riesce a mettergliela, poi questo qui voleva andarsene, allora lui ha preso il coltello per minacciarlo, poi hanno fatto questa roba qua, e questo ovviamente stava tutto il tempo a cercare di elaborare un piano per fuggire.
Esatto. E il piano qual è? Faccio finta di andare in bagno, scappo dalla finestra, Jeffrey prova a bloccarlo, alla fine Tracy era più grande di lui, gli dà un calcio sullo stomaco, Jeffrey cade per terra e Tracy si lancia fuori dalla porta, si lancia fuori dagli Oxford Apartments e comincia a correre per strada. consideriamo che è un tipo di colore solo con i pantaloni a petto nudo e senza scarpe. Caso vuole che passi di lì una pattuglia che veda suo tipo, ovviamente si ferma perché dice: cazzo, questo qui lo dobbiamo arrestare subito, subito. E invece Tracy gli dice: guardate che c'è un pazzo che ha provato, che ha detto che mi avrebbe mangiato il cuore. I poliziotti vanno a casa di Jeffrey Dahmer. Quando lui vede che ci sono
insieme
i
insieme a Tracy, tra l'altro.
Insieme a Tracy.
Infatti, quando entrano, erano già, cioè, non, erano un po' scettici. Tracy sì. gli indica il coltello che nel frattempo era caduto a terra. Era con quello che mi ha minacciato. Allora poi ha detto: vabbè, diamo un'occhiata.
Diamo un'occhiata, no? E cosa fanno? Aprono il frigo. Aprono il frigo e ci trovano dentro una testa, dei peni, vari muscoli di bicipiti e quadricipiti e un cuore. In più, cominciano quindi a rovistare l'appartamento. In realtà Jeffrey all'inizio pone un po' di resistenza, ma loro, come si dice, lo spingono per terra, sfondano la porta ed entrano. Entrano in camera da letto e trovano sto fusto che puzza come non so cosa. Trovano la casa piena di acido muriatico, cioè di bottiglie e casse di acido muriatico. Aprono il primo cassetto che aprono del comodino, ci trovano dentro 85 polaroid di gente mutilata, con Jeffrey con in mezzo a due corpi nella vasca da bagno. Jeffrey
si faceva i selfie, no? Con sì, i cadaveri,
esatto. E lui in tutto questo ha ucciso 17 vittime. Ovviamente lo arrestano, gli fanno il processo il 30 gennaio del 92. Ed è un processo a porte chiuse perché Jeffrey rischia di essere linciato dai parenti delle vittime.
Sì.
Cosa che poi succederà anche durante quando il giudice fa parlare i parenti delle vittime, se volete dire qualcosa all'imputato, una salterà su, dovrà essere fermata tipo da tre poliziotti perché ha cominciato a dire: ti ammazzo, gli stava saltando addosso. Lui è rimasto freddo,
sì.
Lui è rimasto abbastanza freddo. E niente, quindi viene condannato a tipo 150 anni di galera, ossia 10 anni, cioè un ergastolo più 10 anni
sì,
per ogni vittima.
Per 15 life sentences.
Sì, quindi, esatto.
Perché forse gli altri due non avevano trovato...
No, uno era in Ohio e quindi sì, l'hanno poi esatto. condannato per il 16esimo, il primo Steven X, perché era in Ohio. In realtà per Steven Tuomi, anche se lui ha confessato, non avendo mai trovato né i resti né niente, Steven Tuomi
è ancora persona dispersa.
È ancora persona dispersa, anche se c'è ovviamente la sua lapide al cimitero, perché la famiglia lo sa che è morto. Certo, però
ha confessato, Jeffrey.
Sì, esatto. Però per la polizia, se non c'è il corpo, non c'è il crimine. Mm-hmm. Purtroppo anche se ha confessato. E le ultime, Jeffrey
alla sentenza,
esatto, dirà queste parole, dirà: ora è finita, qui non si è mai trattato di cercare di essere liberato, non ho voluto mai la libertà, sinceramente volevo la pena capitale per me stesso. Infatti lui, quando è stato arrestato, al primo poliziotto che l'ha interrogato, gli ha detto: ma perché non mi spari subito? Cioè, se sparassi a uno come me diventeresti famoso subito. E Jeffrey in effetti voleva la pena di morte. Dice: qui si è trattato di dire al mondo che ho fatto quello che ho fatto, ma non per ragioni di odio. Non ho odiato nessuno. Sapevo di essere malato o malvagio o entrambe le cose. Ora so di essere stato malato. I dottori mi hanno parlato della mia malattia e ora mi sento in pace. So quanto male ho causato. Grazie a Dio non potrò più fare del male a nessuno. Credo che solo il Signore Gesù Cristo possa salvarmi dai miei peccati, non chiedo attenuanti. E prende la pena così come gliela danno. In Wisconsin non c'è la pena di morte, infatti non viene condannato alla pena di morte,
no.
Ma appunto viene condannato alla fine, diciamo, a 150 anni, una roba del genere.
No, 950.
Sì, scusate,
957 anni.
Sì, 957 okay. anni, sì, ho detto male.
Sai, no, cioè, sì. Magari,
sì, no.
Magari se arriva a 1000 anni, magari poi esce, no?
Sì, esatto. Tra l'altro non poteva neanche chiedere la libertà di parola, la libertà condizionale. Fare appello. Ovvero. Appello non l'ha neanche mai voluto fare.
Ma giustamente, che cazzo di appello deve fare?
No, nessuno.
Okay.
Comunque, in carcere era un carcerato modello che si è convertito al cristianesimo.
Uh-huh.
Il 13 luglio
che banalità, tra l'altro.
Vabbè, però
comunque il primo anno lo fanno in isolamento, cioè sì. Lo mettono in isolamento più che altro per la sua protezione che per tutto il resto.
Esatto.
Poi dopo però quando esce alla fine tutti avevano un po' di paura di lui, no? Sì. Lasciamolo abbastanza stare, a parte uno che a un certo punto cerca di accoltellarlo, però non c'è.
Sì, infatti il 13 luglio del 1994, mentre lui è in chiesa a pregare, arriva uno con uno di quegli spazzolini affilati e gli taglia la gola. Gliela taglia male, nel senso che Jeffrey sopravvive. E dopo dirà, io lo perdono, capisco perché l'ha fatto, l'avrei fatto anch'io, come stesso, e quindi non tenta neanche di vendicarsi. Però il 28 novembre del 1994, Jeffrey Dahmer, Jesse Anderson e Christopher Scarver vengono selezionati per fare il turno di pulizia nei cessi.
Esatto, perché tutti e tre lavoravano nelle pulizie della prigione, però era la prima volta che li mettevano tutti e tre insieme.
Esatto, esatto. Jesse Anderson è uno che aveva ucciso la moglie, lui era bianco, la moglie era di colore. Christopher Scarver...
E dopo averla uccisa aveva dato la colpa a degli altri ragazzi neri.
Esatto, Christopher Scarver era un uomo di colore gigantesco, enorme, che era in galera perché aveva tentato di uccidere il suo datore di lavoro perché gli aveva detto quella parola con la N.
Ok, quindi leggermente sensibile al tema.
Leggermente sensibile. Ora... Un trittico, direi, leggermente esplosivo. Mm-hmm. Il poliziotto che doveva fare da guardia dice, ragazzi, adesso continuate a pulire, fate i buoni che io vado un attimo in bagno.
Continuate a pulire qui in palestra.
Esatto, qui in palestra, che io vado un attimo in bagno. Quando torna ci sono Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson con il cranio sfondato. L'unico sopravvissuto con in mano un bilanciere... sporco di sangue, è questo Christopher Scarver,
sì.
Che poi dirà, guardate, io non volevo, però me l'ha detto Dio, e quando Dio ti dice uccidi queste persone qua, non è che gli puoi dire di no, perché, insomma.
Infatti, no, ma tra l'altro poi questo Christopher si sapeva che aveva una leggera antipatia per Jeffrey, perché andava sempre in giro con il ritaglio di un articolo che parlava di Jeffrey Dahmer addosso. Quindi aveva una leggera ossessione.
Esatto.
E poi lui nel 2010, mi sembra, 2010-2015, non mi ricordo, viene intervistato questo Christopher e dirà finalmente, sì, ero d'accordo con le guardie mi hanno messo apposta insieme a questi due per farli fuori.
Esatto.
E poi gli hanno detto, ma scusa, ma perché, oltre a tutto il motivo razziale che avrete sicuramente intuito, lui aveva un'altra cosa per cui Jeffrey gli stava sulle balle. Cioè Jeffrey, che da ragazzino faceva il class clown, adesso faceva il prison clown e faceva le buffonate in prigione. La sua preferita era durante l'ora dei pasti, quindi gli davano da mangiare. Se lui aveva tipo il purè, lui con la forchetta modellava il purè tipo a forma di mano e poi faceva vedere agli altri che si mangiava la mano, oppure se aveva il riso lo faceva a forma di omino e diceva, visto, io mangio le persone. E Cristo per sta roba lo faceva incazzare tantissimo, al punto che quando si è ritrovato lì alla palestra per pulire insieme a Jeffrey, lui prima di ammazzarlo è andato lui e gli ha detto, ma hai veramente fatto tutte queste cose, aprendo l'articolo che si portava nelle mutande da tipo un anno. Jeffrey l'ha guardato e fa, sì certo, allora lui giustamente ha preso il bilanciere e gli ha sbattuto in testa. L'altro tizio era terrorizzato, vede che ha ammazzato Jeffrey Dahmer e fa, ah ok, adesso ricominciamo a pulire. Sì. Ma no, vieni qua anche te. Ah.
Sì, ti devo dire una cosa anche a te. Sì. E, allora, per dovere di cronaca, i due poliziotti che hanno riportato il ragazzo a casa di Jeffrey, che poi Jeffrey ha ucciso sempre col muriatico in testa e ha decapitato, sono stati sospesi per tipo 2 mesi, perché poi sono stati reintegrati e adesso entrambi dirigono una centrale di polizia lì a... dei quartieri di Milwaukee.
Hanno avuto una brillante carriera, però prima gli hanno dato 2 mesi di sospensione pagata, quindi delle vacanze gratuite.
Esatto.
Quindi è tutto perfetto.
È tutto perfetto. E niente, questa era la storia di Jeffrey Dahmer. Ovviamente, come dicevamo prima, era un killer per lussuria, cioè lui uccideva per soddisfare i suoi appetiti sessuali, non uccideva solo per uccidere, era un mezzo per avere quello che voleva. In realtà quello che voleva lui era, se sembrerà banale, ma un po' d'amore, cioè qualcuno che stesse con lui e non lo abbandonasse. Oh, è sempre stato abbandonato. Che stesse con lui.
Sì, che stesse con lui, ma senza rompere i coglioni, perché poi doveva stare zitto e fermo.
Esatto, esatto. Lui voleva quelle cose lì. Quindi
voleva una real doll, quindi.
Esatto, voleva una real doll.
Sono arrivate troppo tardi.
Esatto. Ma ci sono le bambole gonfiabili maschili?
Ma certo, a parte che le real doll non sono gonfiabili.
Sì, va bene, sono più economiche.
Quelle gonfiabili, sì, ma non so. Sì, allora, ci sono le bambole gonfiabili maschili, ma non hanno il cazzo.
Ah, ok.
Cioè, gli devi mettere lo strapon sopra.
E muovere tu, però.
Beh, ma questo era quello che voleva, no? Quindi sì, non è un problema. Però il buco dietro ce l'hanno.
Ah, ok.
Poi non so, Jeffrey, cosa preferisse. Se...
Non lo so, lui
da molto... Io so che amava molto fare il sesso orale ai ragazzi svenosi.
Sì.
No, beh, poi in effetti molti li sodomizzava, quindi magari sarebbe andato
sì,
bene.
Sì, a molti, una volta aperti, sodomizzava anche gli interni. Cioè, c'aveva un po' questa passione, perché lui piacevano le cose lucide, no? Cioè, tipo gli intestini, il fegato...
Certo, ma soprattutto il cuore da mangiare per tenerlo sempre con sé.
Esatto. Beh, abbiamo finito, grazie.
Grazie ragazzi. Grazie mille e alla prossima. Noi usciamo tutte le domeniche, Crime and Comedy. Grazie.